Di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87 versetto della Sura Al-Baqara, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il clemente, il misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri e abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, a partire da 22 dicembre 2021 Radio Italia non trasmette più sonde corte, ma voi potrete ascoltare ancora le nostre programmazioni andando sul sito parstoday.com/it.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione @italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian.
Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767 Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia Pars Today e programmi Giornale Radio.
Rivelazioni della Russia su operazioni anti-yemenita degli Stati Uniti in Mar Rosso. Resistenza, martiri di Hezbollah domenica 14 gennaio, discorso di Sayed Hassan Nasrallah. Gaza, 40% della popolazione a rischio della carestia. Salve amici ascoltatori, vi parla Soella, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, Radio Italia vi parla Soella. Oggi è giovedì 11 gennaio 2024, tra poco vi presento il notiziario, che poi farà seguito da una breve nota di commento. Dopodiché potrete ascoltare un altro appuntamento con la serie Il Sentiero della Luce. Grazie, a tra poco. La Russia ritiene che gli Stati Uniti cercano di espandere la propria presenza militare nel Mar Rosso, approvando una risoluzione contro lo Yemen al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Il ministro degli esteri di Mosca, Sergei Lavrov, in una conversazione telefonica con il suo omologo iraniano Hossein Amir Abdullahian, ha denunciato il tentativo americano di approvare una risoluzione contro lo Yemen al Consiglio di Sicurezza dell'ONU con il pretesto di difendere la sicurezza nel Mar Rosso. Secondo il capo della diplomazia russa, le recenti misure adottate da Washington in seno al Consiglio di Sicurezza contro lo Yemen costituiscono un pretesto per espandere ulteriormente la presenza militare americana nella regione. Gli Stati Uniti non sono interessati a trovare le cause principali e profonde delle crisi, ha concluso Lavrov. Il segretario generale di Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, terrà un discorso domenica 14 gennaio 2024, nel settimo giorno del martirio di Wissam Hassan al-Tawil, uno dei comandanti della resistenza islamica libanese, il 5 gennaio al-Tawil, noto come Hojavad, è stato assassinato in un attacco aereo del regime sionista nel sud del Libano.
Secondo il canale televisivo Al-Manar, Sayed Hassan Nasrallah, leader di Hezbollah, terrà il discorso domenica prossima a Beirut nel settimo giorno del martirio di Al-Tawil. Attualmente su scala globale 706.000 persone stanno soffrendo la carestia, di cui 577.000 solo nella striscia di Gaza. Il regime sionista usa la fame come arma di guerra e ha portato una situazione allarmante, poiché una larghissima parte della gente che soffre la carestia in tutto il mondo si trova a Gaza, come indicato un recente rapporto delle Nazioni Unite. Il rapporto ha rivelato che circa 706.000 persone si trovano in regioni del mondo che sperimentano livelli di fame catastrofici o carestie. Di questo totale, circa 577.000 sono palestinesi a Gaza. L'80% delle persone, ovvero 4 persone su 5 che soffrono di carestia o di un tipo di fame catastrofica, si trovano nella striscia assediata in questo momento, ha detto un funzionario dell'ONU, descrivendo la situazione come senza precedenti. L'intera popolazione di Gaza, di 2.200.000 di persone, si trova in una crisi di sicurezza alimentare o in una situazione peggiore, ha aggiunto. Crisi ucraina, la Norvegia ne trae profitto. Secondo il rapporto del canale televisivo svizzero SRF, fino a poco tempo fa la Norvegia stava prendendo in seria considerazione l'idea di eliminare gradualmente la produzione di petrolio greggio e gas naturale il prima possibile. Il piano prevedeva di lasciare una parte significativa delle risorse e delle riserve di combustibili fossili sotterranei per proteggere il clima. L'operazione speciale militare russa in Ucraina ha cambiato la posizione della Norvegia, afferma il giornalista specializzato in questioni energetiche Kolbjørn Andersen. Ci siamo resi conto di quanto siano importanti le nostre forniture per la sicurezza energetica dell'Europa, ha sottolineato Andersen, che da molti anni si occupa di questioni legate all'industria del petrolio e del gas. I nuovi dati dell'autorità statistica norvegese lo confermano. Nel 2022 la Norvegia ha sostituito la Russia come principale fornitore di gas naturale all'Inghilterra e all'Unione Europea. Tuttavia, i dati ufficiali mostrano che la Norvegia ha beneficiato degli effetti della guerra molto più dei paesi acquirenti in Europa. Se da un lato le forniture di gas norvegesi sono aumentate di qualche punto percentuale, dall'altro la Norvegia è stata in grado di aumentare di quasi 7 volte le entrate derivanti da questo lucroso business, tale equivalente di ben 20 miliardi a oltre 140 miliardi di franchi svizzeri. Il motivo principale è l'aumento dei prezzi dell'energia. Tuttavia, il governo norvegese non può semplicemente lavarsene le mani. Questo mentre, sempre secondo il canale televisivo svizzero, il governo di Oslo ha beneficiato delle conseguenze dell'operazione speciale della Russia in Ucraina. Un buon quarto di tutti i ricavi dell'esportazione di gas sono profitti diretti di questa guerra.
Al-Qur'an nur yudhi'u al-qalba war-ruha.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
إلى السنتيرو دي لا لوتشي.
سبحانك سبحانك
سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبحانك سبح In nome di Dio, il clemente, il misericordioso, un caloroso saluto a tutti voi amici ascoltatori dalla nostra terra lontana. È con immenso piacere che oggi vi presentiamo un'altra puntata della serie Il Sentiero della Luce, dedicata alla lettura e all'interpretazione semplice dei versetti del Corano, il testo sacro dell'Islam. A tra poco.
Nel nome di Dio il Clemente e il Misericordioso, cari amici di Pars Today Italian, siamo lieti di accompagnarvi anche oggi con l'interpretazione semplice e scorrevole dei versetti del Sacro Corano, l'ultimo testo rivelato dal Signore e la Sacra Scrittura di 1,5 miliardi di persone al mondo. Amici, oggi cominceremo con la lettura e con un semplice commento del 60° brano del Sacro Corano, la Sura Al-Mumtahana, l'esaminata. Il nome di questa sura deriva appunto dal contenuto del 10° versetto. Stando alle fonti islamiche, questa nobile sura è stata rivelata al profeta dell'Islam Muhammad, la pace e la benedizione sia con lui, negli anni di residenza alla Medina, e come molte altre sure coraniche parla soprattutto di argomenti che riguardano l'etica sociale, la comunità islamica e tutto ciò che riguarda questi due importantissimi pilastri della vita sociale dell'uomo. Questa nobile sura comprende 13 versetti, di cui maggior parte dedicata appunto agli insegnamenti dell'Islam e ai principi morali raccomandati dal nobile profeta dell'Islam Muhammad e dai profeti che lo hanno preceduto, siano lodati dal Signore. Oggi conosceremo meglio dal versetto 1 al versetto 6 di questa nobile sura coranica. La ilaha illallah, al-Fattahul Alim. Amici, ora ascoltiamo i versetti 1 e 2 della sura Al-Mumtahana.
Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون.
In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. O credenti, non prendetevi per allati il mio nemico e il vostro, dimostrando loro amicizia, mentre essi non hanno creduto alla verità che vi è giunta e hanno scacciato l'inviato e voi stessi solo perché credete in Allah, vostro Signore. Se siete usciti in combattimento per la mia causa, bramando il mio compiacimento, pensate di poter mantenere segreta la vostra relazione con loro mentre io conosco meglio di chiunque altro quel che celate e quel che palesate. Chi di voi agisse in questo modo si allontanerebbe dalla retta via. Se vi incontrano in qualche luogo saranno vostri nemici, vi aggrediranno con le loro mani e le loro lingue e si augureranno che diventiate miscredenti. Secondo quanto riportato nei testi storici, finché il messaggero di Dio e i musulmani vivevano a Mecca, furono perseguitati e torturati dai politeisti affinché abbandonassero la pratica dell'Islam. Alla fine il messaggero di Dio, pace su di lui, emigrò a Medina, seguito dai musulmani che anche loro emigrarono a Medina per liberarsi dalla persecuzione dei politeisti. Dopo l'Hijra, i politeisti attaccarono più volte Medina e cospirarono contro il profeta, ma non riuscirono mai a raggiungere il loro obiettivo, ovvero distruggere l'Islam e i musulmani. Nell'ottavo anno dopo l'Hijra, il messaggero di Dio decise di recarsi alla Mecca con un folto gruppo di musulmani per conquistare questa città santa e liberarla dal dominio dei politeisti. Il versetto che abbiamo appena ascoltato si riferisce all'episodio che vide protagonista uno degli immigrati che, temendo per la propria famiglia, rimasta alla Mecca senza protezioni, forniva ai politeisti di Quraysh informazioni sulle strategie dei musulmani. Poco prima della conquista della Mecca, egli inviò loro una lettera affidandola a una donna che la nascose tra i capelli. Il profeta, pace e benedizione su di lui, ispirato dall'Altissimo, inviò il nobile Ali ibn Abi Talib all'inseguimento. Egli raggiunse la donna e prese la missiva. Questo emigrato di nome Hatib era uno dei compagni che avevano partecipato alla battaglia di Badr e lo stesso inviato di Allah intercesse in suo favore salvandolo dal risentimento dei credenti. Da questi versetti impariamo che due amicizie non possono stare in un solo cuore. Non è possibile amare Dio e il suo profeta e scegliere come amico coloro che cospirano contro la religione di Dio. I nemici della religione sono ostili ai credenti a causa della loro fede in Dio. Loro vorrebbero che i credenti smettessero di avere fede in Dio e diventassero miscredenti come loro. Stabilire una relazione amichevole con i nemici rende una persona infelice e la porta all'incredulità e alla deviazione dalla retta via.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.
Ed ora ascoltiamo il versetto 3 della sura l'esaminata.
لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم Wallahu bima ta'maluna basir.
I vostri parenti e i vostri figli non vi saranno utili e nel giorno della resurrezione Allah deciderà tra di voi. Allah osserverà quello che fate. Nella spiegazione dei versetti precedenti abbiamo detto che alcuni credenti volevano informare i nemici sui segreti dei musulmani perché i loro parenti vivevano alla Mecca. Questo versetto prosegue dicendo: parenti e figli che non sono credenti non possono salvarti dall'ira di Dio in questo mondo. Saranno separati da te nel giorno della resurrezione e andranno all'inferno. Quindi non renderti infernale a causa loro. Da questo versetto impariamo che il legame di fede è più importante di tutti gli altri legami, anche quelli familiari. Dobbiamo stare attenti che le nostre emozioni e sentimenti non prevalgano sulle nostre corrette convinzioni religiose. Dovremmo rinunciare alla speranza nei miscredenti e non dare loro il nostro sostegno, anche se sono i nostri parenti e amici. questo punto ascoltiamo i versetti 4, 5 e 6 della nobile sura al-Mumtahana, l'esaminata.
قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم.
Era Tarana Dangi Komari Islami Iran.